va ora in onda l'edicola di Radio Mat 5 Weekend, realizzato e condotto da Pino Ezio Beccaria. Buongiorno Pino.
Buongiorno a lei, Presidente.
A lei, egregio.
Allora, mi permetto, con qualche giorno di ritardo, di farti pubblicamente gli auguri. Mm-hmm. Gli auguri.
Grazie.
Non so se per te sia stato un giorno sereno o non troppo sereno, comunque dai.
Sì, sì, sereno, serenissimo,
sereno,
anche perché,
sereno, perfetto.
Come dicevo a qualcuno, l'importante è esserci a contarli.
Bravissimo, bravissimo. Il nostro Armando Locatelli è un pozzo di saggezza. Dunque, Armando, questa edicola qua di Ferragostiana, direi, ci manca veramente pochissimo per questo giorno, che forse è meno importante di Natale o di Pasqua, però gli italiani hanno una certa simpatia per il Ferragosto. Mentre direi che gli italiani, mica tutti, e forse non solo italiani, anzi togliamo il forse, piangono questa, direi che è la parola giusta, e non perché la dico io, la morte di a mio modo di vedere, di un grandissimo uomo. Lo avrete già capito, mi sto riferendo a Gino Strada. Ecco, Gino Strada, credo che non sia il caso di stare qui a spiegarvi, a raccontarvi cosa ha fatto il chirurgo di Sesto San Giovanni. Dispiace un po', lo devo proprio dire, dispiace un po' vedere che, come potrei dire, non dico una certa corrente, ma tante teste pensanti, leggevo questa mattina i vari quotidiani, vi dirò, mi sono solo concentrato su Don Strada, sì, buonanotte, lapsus freudiano, Don Strada no, Gino Strada sì, dicevo, mi è un po' dispiaciuto vedere come di quest'uomo, di questo immenso uomo, sia stato ricordato per il suo passato, un passato, lui era giovane, da contestatore, scendeva in piazza, manifestava, qualcuno addirittura ricorda che era soprannominato Katanga, ed era in buona compagnia di Capanna, ma non solo di Capanna, pare anche di Gentiloni e di tanti altri. Ma a noi del passato, della gioventù, di certi anni turbolenti di Gino Strada, non ce ne può proprio fregar di meno. Noi vogliamo invece ricordare, pensare ad un Gino Strada che veramente, intanto vuol dire il suo ruolo di medico proprio nella maniera più compiuta, ma Strada era veramente dalla parte della ragione della vita, ecco, ragione della vita. E io direi che bisognerebbe un po' riflettere, ragione della vita, su queste tre parole. E come al solito qua da noi, quando muore una persona, da tanti gli augurano un riposare in pace, qualche spiritoso ha detto sceglierà di andare all'inferno, non lo sappiamo, anche perché noi all'inferno o al paradiso proprio non ci crediamo, e neanche al limbo, e quindi non so, Armando, tu come se ne hai voglia di
sai Pino, sai Pino, quando una persona raggiunge certi livelli di importanza e fa pensare a molti che stanno sbagliando, è chiaro che si crea tantissimi nemici, no? E tra questi che cercano di tirarlo sempre giù, e invece la realtà è che lui vola, di conseguenza non ha bisogno di essere accettato da nessuno, perché ha fatto nella vita quello che voleva fare e l'ha fatto bene, e di conseguenza viva lui, insomma.
No, mi piace davvero, ha fatto, come hai detto tu, ha fatto quello che voleva fare, è vero, ha fatto quello che voleva fare. Perché stare qui a smentire e a dire che no, non era vero che lui dal buone? No, può essere, anzi, sicuramente ne avrà fatti di cotte di crude, ma lui, ripeto, a me piace, non neanche piace, lui è stato un grande medico, veramente ha salvato tantissime vite.
Certo.
C'è proprio da dire che Gino Strada, ecco, ha passato una vita, questo è importante direi, una vita al fronte, con Emergency. Mm-hmm. È bella una foto del Corriere della Sera di Strada, è bella anche una foto, come dire, addirittura, sì, l'ha messo proprio il giornale, dove c'è Strada con una... Che mostra una magliettina con scritto io sto con Emergency. Insomma, era proprio un uomo tutto d'un pezzo, lo riconosce anche il giornale diretto da un po' da Livio Caputo, che ha sostituito Alessandro Sallusti a Libero. Quello che dice Libero su Strada preferiamo, lo mettiamo da parte, ne parleremo fra un po', magari fra 20 anni. Mm-hmm. Corriere appunto titola Gino Strada, una vita al fronte con Emergency, sempre sul fronte, provando, e tante volte ci è anche riuscito, a salvare vite. Gino Strada, il medico contro le guerre, aveva solo 73 anni, sulla sua morte, non vorrei sbagliarmi, non si sa ancora nulla.
Sembra un infarto, Pino.
Ah, ecco, vedi, comunque, insomma, sta di fatto che non ci può, era malato, però ecco, era malato di cuore.
Infatti,
questo va detto. Emergency è la ONG che ha fondato nel lontano 1994 e ha curato, oltre, parlo di Emergency, con tutte le persone che la compongono, pensate, 11 milioni di persone, 11 milioni di persone in 18 paesi.
E non faceva distinzioni.
Bravo, non faceva distinzioni. È inutile, io a modo di vedere, a mio avviso, è inutile dire questo qua curava i talebani e non curava i marines. No, si pare adatta, ecco, questo falso ricordo. Lui curava veramente tutti, ma ecco, come hai detto tu, non faceva assolutamente distinzioni.
Curava i feriti, insomma, da qualsiasi parte provenivano.
Bravissimo. Lui, insomma, rispettava quello che un signore un po' di anni prima dettava un po' i comandamenti di un medico, i comandamenti,
certo,
di un medico. E quindi sono anche tanti i ricordi molto belli per Gino Strada. Noi quando leggiamo che il nome è Walter, il cognome Veltroni, insomma, lo sussultiamo un attimino, però devo proprio dire che oggi Walter Veltroni sul Corriere fa un bel ritratto di Strada. Il titolo è Accanto agli ultimi e tra parentesi soffrendo con loro. È un ritratto, per chi ne ha voglia, sicuramente da leggere. Dunque, l'edicola del weekend deve anche notare che Kabul più vicina, i talebani, eccoli qua, arrivati a 50 chilometri. Il nostro e vostro Di Maio scende in campo la UE, pronti a evacuare l'ambasciata. Dunque, i talebani sono a 50 chilometri da Kabul, pronti ad evacuare l'ambasciata se necessario, porteremo tutti in sicurezza. Scende in campo anche l'Unione Europea, ha dichiarato il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, Gigetto Di Maio. Poi c'è un editoriale di Franco Venturini, lo spettro Saigon. Poi passando ad un'altra testata, leggiamo talebani inarrestabili alle porte di Kabul, ambasciate assediate e milioni di profughi. Direi, in questa edicola quasi di Ferragosto, è un po' la giornata delle lettere, e non mi spiego perché. Perché c'è una lettera sul Corriere, Silvio Berlusconi scrive, voi direte, ma cosa scrive l'ex cavaliere? Perché è ex, vero?
Sì, ti sto ascoltando.
Ti eri addormentato.
Ti ascolto sempre con molta attenzione, anche per potermi inserire in quel che stai dicendo, se no come faccio?
Perché stai smaltendo ancora gli elementi per,
guarda,
per il tuo,
non ti dico da... i festeggiamenti, la piazza piena di gente che mi tirava tutto.
Lo so. Erano all'inviate tutta pro armata.
E infatti.
Dunque, direi che un po' la giornata delle lettere, perché Silvio Berlusconi ha scritto, caro direttore, rivolgendosi al direttore del Corriere della Sera, il professor Galli della Loggia, sul Corriere di ieri, dedica alcune riflessioni a Forza Italia e a me personalmente. Riflessioni che per l'autorevolezza di chi firma, di chi le firma e della testata che le ospita meritano qualche commento. Partirei dalla premessa che sinceramente non condivido. Il bipolarismo in Italia è certamente imperfetto, ma è un grande passo avanti verso la democrazia compiuta. Poi, se ne avete voglia, la lettera è chilometrica, va avanti, e noi ci permettiamo di condividere il parere del Berlusconi. Ha ragione, questo bipolarismo che c'è adesso non è molto imperfetto. Lui lo riconosce e quindi è un bel, non dico un dibattito, ma insomma questo bipolarismo c'è, non c'è, se c'è non si vede tanto o se c'è si vede troppo, traetene un po' voi le conclusioni. Perché poi, dicevo, giornata delle lettere, perché Fausto Biloslavo invece sul giornale scrive una lettera al presidente, questa volta si rivolge a Draghi. Sorprendiamo lei, che è persona seria e pragmatica, è vero, a nome di tutti i nostri ex collaboratori in Afghanistan che rischiano di rimanere indietro, di non venire portati in salvo in Italia nonostante le promesse, e di finire nelle grinfie dei talebani che avanzano in tutto il paese. Se anche solo a uno degli afghani che sono stati spalla a spalla con i nostri soldati per 20 anni capitasse qualcosa in Italia, si meriterebbe la medaglia della vergogna e del disonore. Prosegue sempre l'autore della lettera: il giornale si è fatto paladino di questa giusta causa da mesi, voce quasi isolata nel panorama mediatico, a parte qualche rara eccezione. E anche qua Fausto Miroslavo dice delle cose vere, alcune sono molto vere. Ritornando alla Gino Strada, a noi piacerebbe fare una zoomata nel vedere un po', nel valutare un po' le reazioni della città di Milano per la scomparsa di Strada. Vedo qua che ci sono dichiarazioni di Sala, di Volzetti per la Caritas, di Letizia Moratti, c'è pure Fedez e c'è Moni Ovadia. Allora, cosa dice il sindaco di Milano? Se n'è andato un caro amico, a giugno avevo celebrato il suo matrimonio. Di Gino si può pensare quello che si vuole, ma una cosa è certa, ha sempre pensato prima agli altri che a se stesso. Gualzetti per la Caritas, abbiamo imparato a porsi dalla parte degli ultimi con il coraggio di diventare le cause, di denunciare le cause della povertà, in particolare quelle provocate dalle guerre, con la sua cura dei feriti e delle vittime dei conflitti. La signora Moratti, un uomo che ha fatto della propria professione una missione a favore degli ultimi. Oh. Poi si informa Fedez che avrebbe dovuto incontrarlo, mi riferisco a Fedez, proprio a settembre. Sarebbe stato un onore immenso stringergli la mano. E poi c'è un uomo che quando parla non sbaglia quasi mai, Moni Ovadia. È una perdita per il mondo intero, uomini di questo valore sono rarissimi. Aveva un sentimento che lo animava di giustizia, di amore e rispetto per l'integrità della vita umana, la vita e l'uguaglianza. Ma direi che Moni Ovadia dice la realtà. Ma secondo te, Armando, come mai, proprio direi non in modo spiccato, ma abbastanza spiccato, prima hai detto delle cose interessanti, ma si tende sempre a, quando una persona se ne passa a miglior vita, se farà poi una miglior vita, c'è sempre questo indurimento, o questo troppo pianto, cioè quelli incazzati che le tirano fuori tutte, tanto lui è morto, e poi ci sono quelli che invece sanno riconoscere i meriti di una persona che non c'è più. Ma tu pensi che è un male che non ci toglieremo mai, questo di giudicare sempre dopo che una persona non c'è più? Perché in vita si strada veniva anche un po' maltrattato da alcuni cervelli pensanti.
Certo.
Però insomma, non ti sembra esagerato questo?
Beh, sai, Pino, succede sempre questo. Purtroppo si intromette sempre la politica. E chi è da una parte o chi è dall'altra naturalmente non vuole che questa persona ottenga i meriti che in realtà ha guadagnato nel corso della sua vita, perché dà fastidio e credono poi di concedere troppo all'avversario, tra virgolette, no?
Hai indubbiamente ragione. Ora comunque, ripeto, uno poi la può pensare come vuole, e come la pensa, come vuole Augusto Ninzolini. Augusto Ninzolini, che se non la memoria non mi tradisce, è un personaggio che ha fatto molto discutere, è stato anche il direttore, se non sbaglio, del TG della Rai.
Penso. Rai 1, sì, Rai 1.
Poi ho detto, ma è stato messo da parte, e oggi scrive un editoriale, La variante giustizia, una storia recente da riscrivere, con l'arguzia di sempre. Ieri ritorna Ernesto Galli della Loggia, e non tutti hanno gradito ciò che ha scritto, ma ha dato, sul Corriere della Sera, ha dato una lettura interessante sul perché in Italia non è stato un partito di centro moderato, di ispirazione liberale, che egemonizzasse lo scenario politico alleandosi a volte con la destra e anche con pezzi della sinistra più riformista. Un partito che raccogliesse l'eredità della Democrazia Cristiana, un disegno, riconosce l'autore, che era nella natura di Silvio Berlusconi, ma che si è trasformato in occasione mancata. Dunque, Armando, sei contento? Così i vaccini salvano i malati. L'Istituto Superiore di Sanità, due punti, virus fino a 30 volte più letale senza la doppia dose. Poi, tanto per rinfrescare la memoria, vedo un titolone. Allora, chiamata la rivolta, e là. Allora, golpe dei magistrati contro il Green Pass. Le toghe rosse di MD, poi magari vi spieghiamo, è una misura anticostituzionale, non va applicata. Il rifiuto dei Novax è da proteggere. Dunque. Luca Fazio sul Giornale, le norme sul Green Pass è un bel punto di domanda. Una violazione del dettato costituzionale. Ecco, voluta dal governo appiattito sulla logica emergenziale e realizzata attraverso un potere di polizia diffuso. E a dirlo, ricorda Luca Fazio, a dirlo non sono i Novax, ma la rivista ufficiale appunto di MD, la corrente storica dei giudici di sinistra. E certo che ci sono i giudici di destra, i giudici probabilmente di centro, e ci sono ovviamente anche quelli di sinistra. E difatti una sorta di appello alle toghe rosse, una misura che non piace neanche ai sindacati della scuola. Insomma, vabbè, c'è poco da fare. Noi Green Pass, vaccini, Covid, dosi, quello che volete voi, andremo avanti a parlarne, per, non so quanti compleanni Armando dovrei festeggiare per non sentire più parlare.
Certo, se tutti si vaccineranno magari qualche anno in più riesco ad averlo.
Bravissimo. Dunque, poi c'è un'intervista, Colao, presto certificati digitali per tutti. Il compito del Ministro per l'Innovazione Vittorio Colao è arduo, fare in modo che la tecnologia semplifichi la vita ai cittadini e in autunno certificarli online per tutti i residenti. La sfida digitale, punto di domanda, vinceremo come alle Olimpiadi, dice.
Sì.
E io non mi sento di pensare alle Olimpiadi, non lo so se si finirà come le Olimpiadi, dove veramente abbiamo meravigliato.
Certo.
E ci siamo anche un po' meravigliati. Comunque, speriamo in bene.
Speriamo in bene, anche perché però non si tiene in considerazione chi di una certa età non riuscirà mai ad applicarsi alla nuova tecnologia, volente o nolente. Di conseguenza già partono scartati, tra virgolette, no? Da questa evoluzione. No?
Ecco, a questo punto vorrei, non dico mettervi in imbarazzo, ma tu ti sei fatto un po' un'idea di tutti questi roghi, soprattutto prima in Sardegna, poi in Calabria, in Sicilia, insomma è un vero disastro.
Certo, perché sono una massa di delinquenti che pensano solo al business, perché in realtà dietro c'è sempre una questione di soldi, no? Purtroppo è così, no? Perché poi dopo intervenendo le varie forze per spegnerle, eccetera, sono tutti investimenti, tutti i soldi che vengono usati grazie anche a questi delinquenti che fossi nella possibilità, io le condannerei all'ergastolo perché si fa svelto, no? Poi dopo li prendono, se la cavano con qualche anno se va bene e alla fine chi deve subire sono tutti quelli che hanno perso la casa, la vita, eccetera, eccetera. Cioè veramente dovrebbero prima di tutto aumentare le pene per questa gente quando le prendono, no? Che potrebbe essere un inizio. E poi, non lo so, francamente è un po' come i vaccini, intromettermi in cose che non conosco, veramente diventa un pourparler, per così dire, no?
Sì, sarà pure un pourparlers, però, qui non c'entra tanto il sole a 50, cioè a 50 gradi, Lucifero, non Lucifero, qui è proprio la criminalità
Infatti, infatti.
che accende questi, che provoca questi roghi. E a questo punto, interessante quello che dice l'Armando Locatelli. Assolutamente non interessante quello che dico io, ma scrive Antonio Scurati, non è una bella riflessione, non è il sud a bruciare, non è il faggeto dell'Aspromonte, non sono la Calabria o la Sicilia, è la nostra casa comune ad andare in fiamme negli incendi di questa proprio sciagurata estate. Questo dunque non è scrive Scurati, un articolo invano, ma un appello. L'appello
Certo.
si rivolge agli uomini delle istituzioni, agli uomini del governo e a tutti gli uomini di buona volontà. E non sono io, scrive Scurati, a rivolgerlo, ma un anonimo siciliano che di fronte alla distruzione del suo mondo trova il coraggio di una magnanima disperazione e denuncia a viso aperto, a voce franca, a rischio della propria vita, gli interessi delinquenziali di chi appiccica gli incendi.
Certo, permettimi una riflessione.
Dimmi, dimmi.
Io non ho mai sentito far corso a una condanna di chi viene preso perché molti vengono presi sull'atto, non è che pensano che questo sia l'incendiario, no? E non ho mai visto dare spazio a una condanna a uno di questi, che credo potrebbe essere utile, no? Proprio nei confronti di altri che pensano di farlo, no?
Certo, poi lo dicevi prima tu, quando questi, chiamiamoli personaggi, questi criminali, vengono acciuffati magari proprio mentre appiccicano l'incendio, che poi diciamo sono l'ultima ruota del carro questi che
Sì,
provocano,
certo.
certamente. Però voglio dire, nei momenti in cui vengono beccati, e beh, se poi non si ricorre, non si trova una pena adeguata a queste cose qua, è chiaro che non si può andare, ecco, molto avanti in questo modo. Tu lo
No.
becchi e tu lo punisci come si deve, non poi dopo insabbiare o dargli uno schiaffetto, mentre
Infatti,
meriterebbero
secondo me
cautela.
proprio perché ci sono talmente grossi interessi dietro che un bel tacer non fu mai scritto, come si dice.
È vero, un bel tacer non fu mai scritto. Dunque, si può interessare, avevo una cosa, ecco, il piano di ripartenza con i fondi della UE. Allora, recovery, primi 25 miliardi e Draghi avvisa, ora riforme. Poi reddito e addio ai navigator. Noi su questi navigator abbiamo sempre espresso il nostro sincero parere, non ci abbiamo mai creduto, non so nemmeno se questi navigator ci sono stati veramente oppure era solo una fantasia nella testa di molti. Comunque un'Europa forte ha bisogno, è certo, della scoperta di un'Italia forte. Con un tweet la Presidente Ursula von der Leyen ha salutato l'arrivo dei primi 25 miliardi del recovery plan riservato al PNRR. Draghi avverte, ora riforme, reddito Movimento 5 Stelle, il piano per cancellare i navigator.
Sì, ormai sono fondati da tanto tempo questi navigator, in mezzo a un mare, in mezzo a un mare di vabbè, mi astengo.
Ma tu che sei molto più informato di me e ti documenti, leggi a destra e a sinistra, o a sinistra e a destra, sei un po' figlio con tu, Armando. Ma ci sono mai stati questi soggetti, queste figure, questi navigator, oppure, come dicevo prima, era nella fantasia, ma non sono mai stati messi...
No, ci sono stati, per dare... Un posto di lavoro a 3.000-4.000 persone, così fanno contenti tutti. Avete visto che abbiamo aumentato la occupazione, no? Perché questo è in realtà, gli unici che hanno usufruito di questo fatto sono i navigator, no? Che hanno avuto un posto di lavoro in realtà per fare nulla, no? Per scaldare la sedia, perché se le fabbriche chiudono o eccetera, naturalmente non potevano trovare posti di lavoro, no? E allora era una copertina così per far vedere che in realtà si preoccupavano di cercare lavoratori, in realtà quando la situazione non lo permetteva, però potevano sempre dire che comunque qualcuno aveva avuto il posto di lavoro.
Però mi viene da dire, scusate se mi viene da sorridere o da ridere, tutta questa cosa qua può aver fatto bene ai navigator, che un posto di lavoro sono riusciti a trovarlo, però questi navigator non erano in grado, non riuscivano proprio a trovare uno straccio di lavoro alle persone. Quindi...
No, nell'intenzione poteva essere una bella cosa, cosa, no? Però la realtà è che tu dica... Bene, adesso facciamo così, ma in realtà non c'era niente di pronto, di fatto, era come dire ok, ciappa e va a casa.
Anche perché Armando, scusa, ma io mi chiedo, poi potete correggermi se sbaglio, ma questi navigator che razza di formazione avranno mai avuto?
Nessuna, perché è stato così improvvisa la cosa, dall'oggi al domani hanno creato questi navigator, ma in realtà dietro non c'era la preparazione ad affrontare questo problema, no? Era solo una specie di velina messa lì per far vedere che facevano le cose sul serio, ma la realtà è che poi tu, se non dai la possibilità a queste persone di poterlo fare, alla fine è solo un qualcosa così, aleatorio, no?
Certo, noi abbiamo parlato di questi navigator, forse li abbiamo un po' presi in giro, ma insomma, lasciatecelo fare. E io, parlando prima della ma quale formazione avranno avuto questi soggetti qua, mi viene in mente a proposito di formazione, grazie a Dio oggi sui giornali, spero proprio di non sbagliarmi, non si parla di nessuna morte sul posto di lavoro, grazie a Dio, grazie al cielo, fatti per lui, però, e poi Armando dimmi come la pensi tu, io mi incavolo, ma sistema cena siamo buoni, mi incavolo quando sento che una giovane o anche se non fosse giovane perde la vita sul posto di lavoro, perde la vita perché è stritolata da un macchinario magari poco perfetto.
Sì, perché no? Ho sentito che perché non era destinata a quel settore. Allora perché l'hai messa?
Oh, ecco, volevo sentirti dire questo. E, allora, mi permetto di dire, non vogliamo per carità cavalcare in qualcosa di troppo facile, ma santo Dio, se tu questa persona che la metti su una macchina pericolosa, complicata, magari gli togli qualcosa o gli aggiungi qualcosa per renderla più produttiva, insomma, che faccia sempre più pezzi o quello che volete voi, ma se poi a questa persona, e qui non parliamo ma sono stranieri, non ce ne frega proprio nulla, se questa gente qua non viene formata, non viene preparata ad affrontare un certo tipo di macchina, è chiaro che poi queste cose qua succedono.
Certo, certo.
Però lo diciamo sempre dopo, quindi si vuole questa, facciamo questa formazione, non mandiamo allo sbaraglio delle persone. Poi mi spiace ancora di più perché apprendi che sono giovani, per una mamma giovanissima, non
certo,
voglio dire.
Che poi accettano, però, diciamo, perché hanno bisogno, no? E si adeguano a quel che gli viene offerto. Però la realtà è quella che poi non sono preparati, come dicevi tu.
Sì, purtroppo uno non può approfittarsi del fatto che quella persona ha talmente bisogno di lavorare, di fare qualcosa per portare a casa qualcosina, non se ne può approfittare.
È così.
Comunque, poi voglio vedere come, cosa, non cosa faranno, ma che provvedimenti verranno adottati per determinati proprietari che proprio così, in modo sciagurato, hanno messo delle persone, li hanno praticamente aiutati ad andare incontro a degli autentici disastri, a tragedie, meglio, a tragedie.
Certo.
E quindi anche qua ci viene la voglia di dire, prima se ne parlava per quelli che appiccano gli incendi, però anche a quelli che spingono così alla morte lavoratori bisognosi di lavorare.
Vero, ma poi Pino, come già dicevo in altre occasioni, no? Anche lo stesso lavoratore dovrebbe essere il primo a difendere la sua vita, no? Perciò in certe situazioni innanzitutto dovrebbe essere più attento, no? Perché rischia la sua vita, non quella del datore di lavoro. Perciò a maggior ragione dovrebbe essere un pochettino più attento a quello che sta facendo, perché molto spesso succede che in realtà questi incidenti capitano, ma al di là della situazione, no? Vale a dire che se magari stava un po' più attento, non so se tu sei su un traliccio di 30 metri, non puoi andare su senza cintura, no? Perché è chiaro che se scivoli un attimino sei morto, per dire, no?
No, certo. Stavo un attimino dando un'occhiata, sempre per rimanere così agganciati all'argomento incendi e roghi, blitz in Calabria dopo l'appello a Palazzo Chigi, teniamo i roghi, chi è colpe pagherà. Sembra quasi che abbiano accettato il tuo consiglio, chi è colpe pagherà.
E pagherà, questo pagherà che mi preoccupa, perché qui sempre pagherà e poi la realtà non se ne sa più nulla.
Sì, perché pagherà ti fa pensare un po' al futuro, è un futuro che a noi francamente non piace troppo.
No.
C'è anche però l'ira, o se preferite l'incazzatura di Curcio, attenzione, quello della protezione civile, poi c'è il dolore di Mattarella, roghi pure alle porte di Roma. Quindi speriamo che qualcuno riesca un po' in agitazione per questo fatto qua. E poi niente, c'è questo discorso che ormai stanno cavalcando un po' tutti, c'è questo clima sempre più caldo, adesso hai voglia di dire ma se tanti anni fa avessimo fatto quello che si doveva fare. Per il fatto che mi sa tanto, siamo ormai troppo in ritardo. Dunque, me lo rivedo ancora questa faccia qua. Sai di che faccia sto parlando,
No,
Fernando?
dimmi.
Boh, se ti dico Alberto Masi, ti viene in Stasi, scusa, Stasi, ti viene in mente qualcosa?
Alberto Stasi, mi pare, sì, un nome e un cognome che mi ricorda qualcosa, però al momento non mi viene, non mi subviene.
Non ecco, allora che te lo spiego io. Questo signore qua, il 13 agosto, di 14 anni fa, uccise, parliamo di Garlasco, quindi che rinfresco un po' la memoria, Armando. Garlasco,
Sì.
questo per Luigi Stasi, 14 anni fa, uccise lo suo fidanzato. È stato condannato a 16 anni, ne ha scontati solo 5, sto leggendo, ecco, il solo 5 lo sto leggendo. Illegale, chiederemo un lavoro nelle ore diurne. Insomma, vogliono far lavorare Alberto Stasi. E quindi c'è qualcuno che si è un po' avvierato nell'apprendere che avrà la possibilità di uscire dal carcere. Oddio, noi non abbiamo questa non siamo così arrabbiati per il fatto che Stasi potrà lavorare, no? Perché siamo piuttosto che stare lì ad ammuffire in cella per anni, credo che un lavoro sia anche legittimo, no?
Sì.
A prescindere da quello che ha compiuto. No?
Sì, però Pino, io mi
Dimmi. Sì.
domando una cosa, anche perché la
Certo.
cosa non è mai stata definita, no? Allora, come mai se questo ha ucciso la fidanzata gli è andato solo 16 anni? Perché in realtà non avevano tutte le
Ah,
possibilità, perché se no, se erano convinti che questo avesse ucciso la fidanzata, probabilmente le avrebbero dato l'ergastolo, no? Perché uno che uccide una persona non si merita altro,
no,
no? È una riflessione la mia, eh?
una riflessione che condivido. Stasi oggi ha 38 anni, ancora giovane. Ed è tenuto nel carcere nel super carcere, mi permetterei di dire di Bollate, che è proprio fuori Milano, tu lo saprai, Armando, no, non
Sì.
perché
No.
scusate se ridiamo un po', ma ragazzi,
Certo.
a leggere i giornali mi passa la voglia anche di sorridere. Allora, dal 12 dicembre del 2015 si trova lì, è arrivato il momento per lui di ricominciare, ecco, ricominciare a vivere una porzione. Proprio così, una porzione di vita normale lontano dalla cella. I tempi sono maturi per la richiesta di lavoro all'esterno, ha spiegato all'agenzia AGI il difensore, l'avvocato Laura Panciroli. Dunque, è vero quello che diceva Armando, su questo dramma qua la completa luce non è stata ancora fatta, e quindi ecco spiegato il perché, sottolineava Armando, ma come mai solo 14 anni? È solo perché non sono la giustizia, chi lavora per la giustizia è riuscita a fare luce su questo fattaccio,
Infatti.
su questo fattaccio. E quindi guarda che sei breve, Armando, io quasi quasi vado in conclusione, ma vorrei fare una riflessione. Non deve essere granché bello lavorare per la giustizia, ma sai perché? Perché a volte rischi di dare una pena troppo pesante per il reato che è stato commesso. A volte non puoi dare una pena troppo pesante perché non sei riuscito a chiarire, a capire bene come sono andate le cose.
Infatti, 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 ma però Pino, o uno è colpevole e di conseguenza lo condanni per quello, o non è colpevole, come che diceva, è meglio un delinquente fuori che un innocente dentro, no? Qualcuno
Certo,
diceva. E
perché
invece
per
così
carità,
fanno la via di mezzo, no? Accontentano tutti.
lo so, perché noi non siamo, non facciamo parte del pool di avvocati che ha a disposizione per Luigi, scusate, Alberto Stasi, ma mi sta chiedendo se un domani ci venisse a sapere che proprio Stasi non c'entrava proprio niente. Mm-hmm. 14 anni di carcere sono abbollate, poi non sono proprio pochi,
no.
Anche se ti permettono di andare a fare qualche lavoretto di qua o di là.
Infatti.
Quindi viene da dire, non voglio fare il solone, però quando non c'è questa certezza della pena, diventa molto ardua la cosa, la situazione.
È vero.
E purtroppo Armando ha detto una cosa, ahimè, dico ahimè perché ha messo il dito proprio, lui diceva Armando, l'avete sentito qualche secondo fa, un minuto fa, a volte danno una pena tanto per accontentare un po' tutti, che Armando ha detto una bruttissima cosa, ma verissima, verissima.
Almeno per quel che ho potuto così negli anni capire, no, la situazione.
No, no, certo, certo. Quindi adesso, mamma mia, vogliamo rubare il mestiere ai giornalisti, a quelli che indagano su degli atti così riprovevoli, ma un giorno sarebbe bello fare un qualcosa di speciale, magari tirando in ballo qualcuno che abbia, insomma, la laurea per poter parlare di questa giustizia, cosa non va, la pena giusta, eccetera eccetera eccetera. Noi ci limitiamo semplicemente a valutare un po' le notizie, le cose che apprendiamo,
certo,
e prendiamo dai giornali. Tu Armando, qua da me fa un caldo boia.
qui no. Abbiamo solo 31 gradi.
Davvero?
Mannaggia.
Questo è un motivo in più per invidiarti in modo clamoroso.
Sì, che poi dopo bisogna vedere se è vero, perché io ne sento molti di più.
Vabbè.
Dai.
Voi mi perdonerete se avete una voce un po' così, ma sto pagando piacere notturno dell'aria condizionata che mi sta
ancora questa aria condizionata,
purtroppo io, sai, c'è i miei vizi e tra questi l'aria condizionata che stamattina dovevo mangiare 12.000 acciughe per riuscire a fare il vincolo, ma le 6 del mattino non mi piacciono troppo, quindi
ti piacciono le acciughe?
Ma a me sì,
anche a me in modo particolare, tantissimo. Vedi che siamo sempre in linea, no? Su cose
sì.
E come pensiero, ma anche come cibo.
Certo, ma poi tu saprai sicuramente da uomo di spettacolo, di musica, quale sei, che tenori, soprani, cantanti, eccetera, eccetera, quando hanno problemi di voce o l'abbassamento spauroso della voce, dicono che qualche acciuga ti riporta, ti ridà la voce.
Ah, ecco.
Lo sapevi?
No, l'avevo sentito. Però io mangio le acciughe perché mi piacciono e basta.
Perfetto. E possibilmente non di mattina.
No, beh, di mattina no, insomma. Di mattina...
È dura, dai. Tu, Armando, aria condizionata a parte, contiamo di essere lunedì con le nostre... i nostri email, le nostre lettere che arrivano sempre, e quindi nulla, vi auguro davvero, anche a nome di internet di Marcinque, non posso dire un fresco Ferragosto, perché sarebbe anche una contraddizione, ma Ferragosto deve per forza fare molto caldo.
Ferragosto, anche perché sembra che luglio sia stato il mese più caldo.
Sì, da quando
hanno iniziato a prendere nota del clima, insomma.
Sì, esatto, c'è questo, bravo, mi dai un attimo l'asse per poter dire che c'è allarme clima luglio, come diceva Armando Locatelli, luglio 2021, è il più caldo di sempre. È questo vero. Non lo dice l'Armando, non lo dice Pino, è un calcolo degli scienziati USA.
Ecco.
Gli esperti del NOAA, N-O-O-A, inquietante e dirompente cambiamento.
Certo.
Lo so, 0,93 gradi Bonial, sono notizie veramente che ti tolgono la tranquillità.
La
cosa te la siamo un po' cercata.
D'altronde credo che noi poveri mortali non potremmo modificare tanto la situazione, che se ne dica, no? Perché un cambiamento di mentalità c'è e c'è stato, però non basta, perché dopo tantissimi anni di lascia andare, il tornare indietro un po' come in tutte le cose, non è così facile, insomma.
Sì, poi la triste realtà è che sì, noi parliamo del green pass, ma mi sa tanto che in Italia di persone green ce ne siano, ma non solo in Italia, ce ne siano veramente pochine.
Certo, lo vedo io qui nelle piccole cose, no? Dei bambini che buttano per terra tutto quello che gli capita, i genitori che non li richiamano a dire tira su quella cosa e portala nel cestino dell'immondizia, no? E da lì nasce. Secondo me nasce sempre dai più piccoli la possibilità del cambio, no? Ma se tu non fai niente, d'altronde spesso si dice che il futuro è nelle mani dei giovani, ma la realtà è che se tu non fai nulla per aiutare questo cambiamento, alla fin fine sono solo parole, no?
Sì, e poi mi taccio per sempre, fino a
per sempre, no, dai!
No, volevo dire che se questi bimbi mettono qualcosa, sporcano, cioè, è perché io credo che probabilmente questo gesto del buttare cifra, magari l'abbiano visto, scusatemi, questa mattina sono così, magari è un gesto che hanno visto fuori dai propri genitori, quindi insomma, come quando un bimbo dice una parolaccia o una bestemmia. Magari l'hanno scritto tra le mura di casa.
Certo.
Quindi insomma, dai. Genitori, no. Fatti i genitori, santi Dio.
No, sai, allora, io alle piccole volte che richiamo, magari quando vedo queste cose, magari quelle un po' peggio, dico, ma a casa tua fai la stessa cosa? Ma qui non è casa mia, hai capito la risposta?
Purtroppo.
E questo invece dovrebbe essere casa di tutti, no? Perché se è vero che un comune è sì amministrato da un sindaco, eccetera, eccetera, ma è comunque cosa nostra, no? Anche perché meno danni, meno soldi spendi e più possibilità di pagare meno le tasse, no? Invece la realtà è che tanto non è casa mia, è via.
E si vivrebbe molto meglio.
Certo, decisamente.
Poi questi due vecchi qua hanno finito di brontolare.
Dai. No. Concedo, almeno per gli anni che abbiamo passato, qualche piccolo brontolamento ci è concesso, no?
Ma certo, è nel contratto della vita. Che
è così,
dai,
è così.
Si può anche brontolare, dai.
Sì.
Armando, mi ha fatto molto piacere stare con te.
Anche a me. Pino, ti voglio ringraziare di una cosa, di non aver parlato degli usori. Grazie.
A noi vi beccate un'aggiunta al vivo, no dai,
ti prego.
Abbiamo sempre tempo di parlare di questa cosa qua.
Certo.
Ti è molto dispiaciuto di questa mia voluta dimenticanza?
Sì, anche perché veramente, magari è la cosa più giusta, però basta, in televisione si parla solo di questo, quando invece mi pare che i problemi siano molti altri, no? Vabbè, sì. Lascia aperta.
No, magari non, chissà che non qualche mail, qualche lettera, proprio non parli delle Lussoli. Anche direi di questa. Quanti sono logorai questa mattina? A me non è mica tanto piaciuta questa sparata del Malagò, che è presidente del CONI, vero? Il quale ha usato Marcel Jacobs, no? Loro Tokyo, per lo Ius Soli. Seppur arrabbiato, interessato, diceva, ma proprio non...
Anche perché non c'entrava nulla, no?
Esatto.
Non so perché ha usato quello, cosa voleva dire con questo, vabbè.
Comunque. Ma sai, la ubriacatura da oro a Tokyo,
certo.
Lui ha mandato in...
Che poi è stato
di testa malagosa,
secondo quello che diceva lui, è tutto merito suo, insomma, non degli atleti, hai capito? Vabbè
dai,
sai, una cosa la voglio dire, anche perché tu sai che ultimamente con gli inglesi ce l'ho un po', questi che contestavano e mettevano in dubbio la vittoria di Jacob, proprio quello è stato praticamente preso con
beccato. Sentivo una dichiarazione di un atleta reduce da Tokyo, diceva guardassero un po' in casa loro le porcherie che fanno,
certo.
Perché hanno sparato sta cazzata.
Dice, ma come, io che ho preso anche delle cose per poter vincere non ho vinto, è per quello che era molto incavolato, no?
Certo, certo. Olimpiadi da fare,
okay.
Vabbè, dai Armando, ce l'abbiamo fatta anche questa,
certo, mattina. Pino, se sento un lunedì
va bene,
Ok, vabbè, ciao, certo, buona domenica,
ciao a tutti,
ciao, grazie, ciao.
Pino Ezio Beccaria vi dà appuntamento alla prossima settimana con l'edicola di Radio Mach5 Weekend.